Siano lodati Gesù e Maria. Nuovamente ben ritrovati a tutti, anche alle persone che sono arrivate poco fa e che penso abbiano trovato posto. Siamo tutti qui insieme, carissimi, intorno ad un tavolo. Un tavolo che mai come adesso lo possiamo considerare veramente una mensa sulla quale noi vogliamo imbandire un cibo molto delizioso. Per la verità non siamo nemmeno noi ad imbandirlo, perché il nostro compito non è quello di fare chissà che cosa, il nostro compito è quello di mangiare, mangiare, mangiare. E se qualcuno ci mette sulla tavola tanto ben di Dio, come si suol dire, dice mangia, mangia più che puoi, prendi più che puoi, tu che faresti? Che diresti? Beh, vediamo, adesso non è il caso, sto facendo la dieta, devo essere un pochettino attento perché stiamo uscendo dalle feste natalizie. Qui si tratta di mangiare, di nutrirsi, di riempirsi fino ad uscire fuori e non c'è pericolo di sentirsi male. E se male ci si sente è per la troppa gioia, per il troppo amore, ma è un malessere tutto divino, quindi tutto bello. E allora quando noi accostiamo le verità sulla divina volontà, è come se accostassimo del cibo, ma un cibo non terrestre ma celeste, un cibo non che ci alimenta soltanto nella vita naturale ma soprattutto per quella divina, questa vita divina che vuole crescere sempre di più in noi. Ecco carissimi, possiamo ancora dirci buon Natale perché non è ancora finito il tempo di Natale. Stiamo proprio ancora immersi nella luce della stella cometa, che negli scritti della Divina Volontà si parla diverse volte di questa stella. In particolare ne parla la Mamma Celeste, proprio in questo stupendo libretto che adesso mi trovo tra le mie mani, in una versione scioccante del 1937, e la Vergine Maria ci dice che quella stella sono tutte le cose che il Signore dispone per noi: contrarietà, gioie, prove, tutto quello che il Signore mette davanti, sono tutte stelle che ci portano a Lui. E noi vogliamo rispondere alla Mamma Celeste: Mamma Celeste, noi accogliamo tutto quello che tu ci insegni, ma noi vogliamo dirti che la stella cometa più bella sei tu, perché nessuno come te ci può portare sicuri, in maniera facile, in maniera semplice e in maniera rapida, a conoscere la vita intima di Gesù, che è la volontà di Dio. Qualcuno mi ha chiesto se puoi iniziare dall'inizio, perché qualcuno e ai primi passi nella Divina Volontà. Ecco, cerchiamo di farlo, ma brevemente. La Divina Volontà è la vita di Gesù. Voi riuscite a dire che cos'è la vita di una persona? Come dire, più o meno sai, no? Ecco, questa persona ha la vita, questa persona non ha la vita. Poi descrivere che cos'è la vita, parlare della vita, scrutare la vita, non è che sia una cosa da farsi in 5 minuti, no? Ed ecco che Gesù, per parlarci della sua vita, che è la sua volontà, quindi qualcosa che va oltre quello che noi abbiamo sempre pensato sulla volontà di Dio, come le regole, le norme, i progetti di questo Dio burattinaio che muove i fili e si diverte a far soffrire la gente e noi ci dobbiamo soltanto rassegnare, che ci vogliamo fare? Dobbiamo avere pazienza, deve passare la nottata. Non è questa la volontà di Dio. Ma la volontà di Dio come il palpito di Dio, la sorgente di tutto l'essere divino. Beh, so che chi è ai primi passi già queste parole possono un attimino, come dire, lasciare confusi, perché non è immediato l'entrata in questa nuova dimensione, che è la dimensione eterna di Dio. Però per noi è nuova, perché mai prima d'ora Dio aveva parlato dell'intimo di se stesso, del profondo di se stesso, di quello che è Dio dentro Dio. Lo sta facendo, lo ha fatto, continua a farlo, E allora non dobbiamo scoraggiarci, ecco, se siamo ai primi passi per anche questo tipo di linguaggio nuovo. Ecco allora, carissimi, stando immersi nella luce del Natale, noi adesso vogliamo un po' entrare direttamente nella lettura degli scritti, perché quello che vogliamo portare è la parola del Signore, i suoi insegnamenti. Non i nostri insegnamenti, perché se io avessi la capacità di non dire nemmeno una parola mia, sarebbe la cosa ottimale. Però non ho ancora questa capacità, perché bisogna ancora leggere, interiorizzare, memorizzare, fare nostro questi scritti al punto tale che arriverà il momento in cui riusciremo a non dire più una parola nostra, ma soltanto parole divine che sono all'interno di questi scritti. Però ecco, restiamo fondati sugli scritti e cerchiamo di entrare in essi quantomeno, di non girare così da soli, perché altrimenti ci perdiamo. E allora vorrei adesso insieme con voi avvicinare un testo in cui ci parla proprio della luce, di una luce di cui ne abbiamo sentito parlare tante volte durante questo tempo di Natale. E non soltanto nell'Epifania, la stella di cui dicevamo prima, ma il giorno di Natale che abbiamo sentito? In lui era la vita, parlando del Verbo, e la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre, e così via. E dopo una settimana, la seconda domenica dopo Natale, che cosa abbiamo sentito? In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, sempre di luce si è parlato. E allora ascoltiamo che cosa Luisa ci riporta del 30 settembre del 1930. Dice Luisa: stavo continuando i miei soliti atti nel voler divino. E la mia povera mente si è fermata nell'Eden, dove il Dio creava l'uomo per dar principio alla vita della creatura. Ecco allora, carissimi, quello che ha fatto Luisa, noi non è che lo vogliamo soltanto spiegare, perché fino a un certo punto c'è bisogno di spiegare, siamo tutte persone intelligenti, ma lo vogliamo vivere. Questa è la cosa più importante nel momento in cui ci accostiamo agli scritti. Qualche volta una persona dice: ma è difficile, ma non capisco. Tranquillo, non si tratta poi tanto di capire, si tratta di mettere i piedi dove ha messo i piedi Luisa, di fare quello che faceva Luisa, di stare in quello che era il cammino di Luisa. Lei è il prototipo, il modello del vivere nella divina volontà. E sì, Gesù dice che tu sei anche la mia segretaria, ma segretaria non nel senso sminuente di chi dice tu sei soltanto il portavoce. No, lei è la seconda vergine nel quale Gesù ha compiuto il regno della divina volontà. Allora, abbiamo questa sorella che è nata come noi nel peccato originale. Che è anche, che vi devo dire, italiano come noi, è tutto come noi. Quindi nessuno può dire, dice, ma la Vergine Santa non ha conosciuto il fomes vitiorum, cioè il peccato, le passioni e così via. Eh sì, Luisa è stata battezzata come noi, ha fatto la prima comunione e così via, come noi. Allora, quando Luisa dice stavo continuando i miei soliti atti nel voler divino, significa che lei sta compiendo un'operazione ad intra, cioè sta entrando in qualcosa, o meglio, in qualcuno, se vogliamo dire meglio, no? Ma entra in qualcosa. E questo qualcosa, quantomeno con la Q grande, è il volere divino, nel quale, lo sappiamo bene, è presente tutto. Ed è presente tutto non come un ricordo, non come una fotografia, ma è presente tutto vivo. È presente tutto come se in questo momento stesse lì svolgendosi quell'evento. Allora, quando Luisa entra nel voler divino e arriva all'Eden, ecco, noi non ci dobbiamo immaginare Luisa davanti ad una fotografia, ma Luisa che veramente camminava nel giardino. E io mi chiedo, e noi possiamo andare nell'Eden, cioè nel paradiso terrestre, a fare compagnia ai nostri progenitori, ad assaporare l'aria celeste che era presente lì, a camminare insieme con Dio, a inebriarci di tutte le gioie di Adamo innocente? Possiamo noi? Ecco, fino adesso soltanto il fare una domanda del genere significava chiamare il 118 per un trattamento sanitario obbligatorio. Ma adesso tutto questo è possibile. Ma è possibile non perché ve lo dico io, non è possibile nemmeno perché è arrivato qualcuno che ci insegna un'operazione spirituale di tipo trascendentale, simile al raggiungimento nel nirvana, qualche cosa di strano e di strampalato. No, niente di tutto questo. Tutto ciò è possibile semplicemente perché Dio ha decretato che le porte di casa sua si apriranno. Anzi, sono già aperte. E sono aperte a chi? A noi, all'uomo, cioè al destinatario di tutto, a colui che una volta stava dentro casa, ma all'improvviso ha deciso di andarsene e di sperimentare che cosa significava stare lontano. E stare lontano che cosa significa? Pascolare i porci e non avere nemmeno le carrube di cui si nutrivano i porci come alimento. Questo è il vivere lontani dalla volontà di Dio. Adesso è arrivato il tempo in cui il Signore vuole riportare tutti i suoi figli dentro di sé, dentro il suo cuore, lì dove c'è tutto, e sperimentare le gioie, e perché lì dentro l'uomo possa arricchirsi. Altro che affannarsi di arricchirsi con 4 pezzi di carta colorati, che poi dovrà lasciarli e dovranno essere motivo di contesa e di litigi in famiglia. Qui si tratta di arricchirsi di cose immateriali che hanno un valore che supera tutte le ricchezze della terra, che sono i possedimenti di Dio, i possedimenti celesti. Allora dice Luisa: io ero con la mia mente, quindi è un'operazione che si fa con la mente, questo entrare, questo fondersi nella divina volontà. Entro nell'Eden, dove Dio creava l'uomo. E il mio amato Gesù, con tutta tenerezza e bontà, mi ha detto: figlia mia, l'Eden fu il campo di luce in cui il nostro essere supremo creava l'uomo. Si può dire che lui fu creato nella luce del nostro Fiat. Il suo primo atto di vita fu luce, che stendendosi dietro e innanzi a lui, a destra e a sinistra, un campo interminabile di luce. Doveva percorrere la sua via per formare la sua vita, attingendo nei suoi atti tanta luce per quanti atti faceva, per formare una luce tutta sua propria, come proprietà sua, in virtù dei suoi atti, sebbene attinta dalla mia divina volontà. Bene, diciamo, rendiamo semplice questo discorso che non è difficile. L'uomo è stato creato all'interno di un grembo umano? No. L'uomo al principio è stato creato dal grembo di Dio. Dal grembo di Dio, dentro Dio, cosa c'è? Dentro di Dio c'è la luce, c'è la sua volontà. Ed ecco che il Dio, prendendo la terra, ha immesso dentro questa luce. Cioè la volontà di Dio aveva la sua sede nell'uomo. E quindi dentro l'uomo, fuori dell'uomo, c'era soltanto luce. E con l'immagine della luce viene descritta quella che è la realtà della divina volontà. Una realtà immateriale, una realtà impalpabile, ma una realtà che dà vita, una realtà che dà calore, una realtà che dà speranza, una realtà che indica la via. E la cosa stupenda era che ogni atto che Adamo innocente faceva, lui mangiava luce, si riempiva di luce. Ecco perché era importante che lui operasse all'interno di questa luce, perché ogni atto che lui faceva toccava la luce. Ogni atto faceva sì che lui venisse, tra virgolette, contaminato da luce, perché lui stava nella divina volontà, vedeva che tutto era immerso nella divina volontà. E la divina volontà in lui operava, agiva, si muoveva. Non era Adamo che operava, era la volontà di Dio che in lui operava. E questa vita divina in lui cresceva, cresceva, cresceva ad ogni atto. Ora, dice Gesù, la differenza di chi opera in essa come suo principio e fine, in cui tutti gli atti suoi sono legati al principio della luce dove fu formata la sua vita ed ebbe il suo primo atto di vita, è che la luce tiene in custodia questa vita, la difende e nulla di estraneo fa entrare nella sua luce, per formare uno dei portenti che solo sa formare la luce. Invece, chi scende da questa luce entra dentro dell'oscuro carcere della sua volontà e nel fare i suoi atti attinge tenebre, ed attinge tante tenebre per quanti atti forma, per formarsi una proprietà tutta di tenebre, tutta sua propria. Bene, carissimi, allora cosa ci sta dicendo il Signore di grande? Ci sta dicendo questo. Proviamo ad immaginare adesso che cosa sta avvenendo in Australia. In Australia è in corso un incendio, non so da quanto tempo e non so quando smetterà di finire, che ha provocato, da un punto di vista della fauna, dicono alcuni, WWF parla di 1 miliardo di animali morti. Secondo voi le conseguenze sull'uomo non ci sono? Ci sono anche le conseguenze sull'uomo. Magari i giornali non ne parlano perché non si riesce a quantificare. Eppure sicuramente delle patologie sono in aumento e non si sa perché non sono ancora sbocciate oppure sono nascoste. Probabilmente ci sono stati dei decessi. Questa nube tenebrosa, entriamo nell'immagine degli scritti, questa nube di gas provocati dalla combustione del carbone, eccetera, addirittura si sta spostando attraverso l'oceano, sta raggiungendo l'America Latina. Chi entra in contatto con quest'aria ne resta contaminato. Quindi se tu ti vuoi proteggere da quest'aria, hai bisogno di respirare altra aria, perché in base all'aria che tu respiri, tu sei. Cioè la tua salute dipende dall'aria che respiri. E se questo è vero per la salute fisica, quanto più è vero per tutta la salute del nostro essere, anima e corpo. Allora quello che Gesù ci sta esortando a fare è quello non soltanto di respirare aria materiale buona, ma di respirare l'aria della divina volontà che è presente e nascosta in tutte le cose e che sta cercando la creatura, e che la creatura basterebbe semplicemente che aprisse il guscio per vedere, riconoscere, amare, fare compagnia, possedere, e per mezzo di essa chiedere il regno della divina volontà. Detto in maniera molto molto semplice, quanti di noi hanno fatto l'esperienza della solitudine? Ma penso diversi di noi, no? Almeno una volta nella vita tutti di noi. Non so, un giorno di festa passato da solo. Come si vive da soli? Provate ad immaginare un Natale vissuto da soli, una persona ammalata che vive da solo in casa, in una casa di riposo, sicuramente non questa che è gestita molto bene, ma lì dove non va un familiare a trovarlo. Come si vive da soli? Bene, carissimi, io adesso non sto parlando della solitudine della divina volontà, dimenticata, non conosciuta, messa da bando, ma voglio partire da un discorso molto esistenziale. Noi siamo soli se non abbiamo la compagnia di Dio, se non facciamo e non ci facciamo far compagnia da Dio. L'uomo oggi è un assetato di amore, un affamato di amore, non sa più dove andare a prendere l'amore, fra poco si squarterà perché ormai ha squartato tutto. Ha squartato i valori, ha squartato il cervello, ormai cammina con i piedi all'aria e la testa a terra. Non si capisce più. E tutto questo perché lo fa? Perché ha bisogno di amore. Perché ha bisogno di amore? Perché si sente profondamente solo. Perché si sente profondamente arido, arso interiormente. E allora ha bisogno di ogni genere di sostanza fisica per mettere in movimento qualche cosa dentro che lo faccia sentire meno solo. Ma noi abbiamo un Dio che ci avvolge, che ci circonda, che continuamente ci fa compagnia e che ci chiede semplicemente che noi facciamo compagnia a Lui, che ci si incontri, che ci si abbracci, che ci si baci, che ci si sia sempre stretti in l'un l'altro. Ma perché questo avvenga ci si deve riconoscere, altrimenti facciamo la storia non so di chi, boh, di Giulietta e Romeo, non so di chi, insomma, che comunque di qualcuno che si stava vicino ma non se ne accorgeva che si stava vicini. Allora, carissimi, entrare nel vivere nel divin volere, entrare nella volontà di Dio, significa uscire dal nostro isolamento, significa uscire dall'amarezza esistenziale di una creatura che non riuscirà mai a soddisfare tutti i bisogni scritti da Dio nel profondo del suo essere, se non quando incontrerà il suo creatore, ma non a tempo e circostanze, come quando noi riceviamo i sacramenti. Ah, il momento più bello della mia vita è quando faccio la comunione. Bene, dice Gesù, ma non è che puoi fare tu una comunione ogni 10 minuti. Tu la comunione la puoi fare una volta al giorno. La Chiesa permette 2 volte al giorno nel momento in cui si partecipa a 2 sante messe. E allora lì, durante i secoli, la tradizione della Chiesa ha fatto sì che la riserva eucaristica, il tabernacolo, divenisse quel luogo dove non soltanto venisse conservato l'eucaristia per portarli agli ammalati, ma venisse anche il luogo dove l'anima potesse continuare l'esperienza mistica della Santa Comunione attraverso l'adorazione. E si stanno sempre più diffondendo le adorazioni eucaristiche perpetue, notte e giorno, in cui comunità intere si stringono. Ma noi abbiamo la possibilità di fare l'adorazione perpetua della volontà di Dio, cioè di ciò che è ancora prima della Santissima Eucaristia, perché la Santissima Eucaristia proviene dalla Divina Volontà. Dalla Divina Volontà proviene tutto, perché la Divina Volontà è la sorgente di tutto. E tutto il resto sono effetti della Divina Volontà, come il sole, la luce e il sole. No, la luce non è il sole, il sole è il sole, la luce sono effetti, la luce è uscita dal sole. Quindi noi riceviamo gli effetti del sole, il calore, la luce, il riscaldamento, la vita, i colori, tutto. Ma il sole è il sole, il sole è il centro, è l'origine di tutto. Allora adesso il Signore ci dà la grazia di poter entrare nel sole, di conoscere il sole, di stare dentro il sole e di sperimentare l'ebbrezza del farsi compagnia a vicenda. Il sole divino, la divina volontà sorgente di tutto è noi, la creatura. Ecco, carissimi, se questo noi desideriamo, se questo noi vogliamo conoscere, se questo noi vogliamo amare e se in questa via noi vogliamo camminare, per cui è indispensabile accostare sempre gli scritti della Divina Volontà, in un modo, in un altro, dice io amo sentire gli audio, bene, io amo leggere il silenzio, benissimo, l'importante è che ci nutriamo di queste verità. Se questo avviene, ecco si compie l'insegnamento che Gesù ci ha detto. Tu desideri stare nella mia luce? Bene, la mia luce, cioè la mia volontà, ti proteggerà, ti difenderà, ti terrà dentro di sé come il tesoro più prezioso, sarà geloso, non permetterà che niente ti tocchi. Allora noi quanti sacrifici facciamo dalla mattina alla sera per difenderci dai nostri nemici? C'è gente che vive soltanto per questo, che vive soltanto per difendersi. E sta sempre in guardingua, sta sempre attento, sempre si arriva ad un livello anche patologico. Ma guardate che quando Gesù ha detto amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno del male, non voleva dire che noi abbiamo dei nemici. Ma voleva dire che c'è qualcuno che si comporta da nostro nemico, e cioè che ci fa del male. Ma il cristiano nemici non ce n'ha. Quindi, da che cosa ci dobbiamo difendere? Ecco, noi il vero grande nemico di cui dobbiamo noi difenderci è qualche cosa che teniamo dentro di noi, che è una cosa buona in se stessa, ma che se è come un cavallo, che di per sé è una cosa buona, ma se il cavallo non ha le briglie, non ha le redini, non ha tutto quello che è l'attrezzatura adatta perché possa svolgere il suo compito e quindi non sta in collegamento con il fantino, ecco, quel cavallo da solo può fare tutti i danni che vogliamo, può addirittura ammazzare una persona. Ebbene, questo cavallo selvatico che teniamo dentro di noi è la nostra umana volontà. Espressioni con cui chi ha i primi passi piano piano prenderà confidenza con questi scritti, con queste verità. Ora, dire volontà umana significa anche dire tutto ciò che costituisce poi veramente quei nemici concreti, quotidiani che noi sperimentiamo e che sono i nostri veri grandi nemici, i veri nostri grandi nemici, quel veleno che ci assedia. E che cosa sono? Sono le continue tendenze, spinte a seguire il male. Tutto ciò che ci spinge a scegliere la via facile, la via comoda, la via larga. Sono tutte quelle inclinazioni sbagliate, sono tutte quelle ferite che ci portiamo dentro. Allora, carissimi, i santi quanti sacrifici hanno fatto per mettere il bavaglio alle umane passioni? Tanti sacrifici, tante penitenze, tante rinunzie, tante preghiere. Ma il Signore adesso ci sta dicendo che non che tutto questo non dovrà essere fatto, perché nella misura in cui necessaria va fatto, seguiti meglio da un confessore. Ma lui sta dicendo, se tu vuoi vivere non più della tua vita, ma della mia vita, se tu mi dai le chiavi di casa tua, se tu mi permetti di entrare in te, se tu fai sì che io venga ad operare dentro di te, guarda che prima di essere pensiero tuo, sarà pensiero mio, quello di mettere ordine dentro di te, di difenderti, di proteggerti e di guidarti. Ma per fare questo è necessario che tu compia il sacrificio più grande. Oh, di fronte a questo sacrificio più grande, noi a volte sorvoliamo, perché nel momento in cui Gesù dice che il sacrificio più grande è mettere da parte la piccola pietruzza dell'umana volontà, lui dice: ma che vuole che sia? Ma noi non ci rendiamo conto che cosa diciamo nel momento in cui prendiamo alla leggera quello che Gesù dice essere il più grande sacrificio. Perché consegnare i miei progetti di vita al Signore e dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Signore, vieni tu a svolgere la tua vita dentro di me. Signore, muoviti dentro la mia mente. I miei pensieri li voglio sperdere nei tuoi pensieri, dammi i tuoi pensieri, vieni tu a programmare, vieni tu ad organizzare. Poi ti arriva un imprevisto e tu dici: questo proprio non ci voleva. E che significa questo proprio non ci voleva? Hai appena compiuto un atto di fusione con la santissima umanità di Gesù parte per parte. Hai donato la tua intelligenza a Gesù, hai chiesto la sua intelligenza nella tua, hai preso i suoi occhi, hai preso il suo cuore, hai preso tutto. Questo non ci voleva. Cioè, è come una persona che sta precipitando dentro un burrone. All'improvviso, così, sogniamo, parlando un pochettino del Salmo 90, passa un'aquila che ti sorregge su ali di aquila, no? E ti porta in alto, ti mette in salvo, ti fa sperimentare altro che il precipizio di una fine senza ritorno, altro che il disastro di un'esistenza senza senso. No, ti fa provare l'ebbrezza di una vita vissuta nella libertà, nella assoluta felicità, nella pace intima, nella forza per affrontare tutte le situazioni. E tu su questa aquila incominci a bussare: ehi, scusate se la prendo un po' banale, no? Ma giusto per attirare un po' l'attenzione, signora aquila, per favore, può andare di là? E io dice: ma scusa, se stiamo andando di qua, perché mi dici che dobbiamo andare di là? Signora aquila, potrebbe andare un po' più veloce? Ma scusami, se sono io a guidare, perché devi essere tu a dire a me come devo guidare? La prendiamo a barzelletta. Perché queste cose possano diventare quanto più semplici, più facili possibili nella nostra vita quotidiana. Che nelle nostre confessioni, si spera, frequenti, non è che ci confessiamo una volta all'anno, cioè, dico, minimo, però, no. Tu dici. A volte una persona dice: ah, io mi voglio confessare soltanto da un sacerdote nella divina volontà. Guarda, io sento certe cose che guarda, non so veramente da dove uno le prende, no? Come se esiste un sacerdote nella divina volontà, un sacerdote in pasticceria, un sacerdote nella, non lo so, ognuno sta in un posto. Siamo sacerdoti. Punto. E questo ci basta. Ok? Sì, no, padre, ho capito quello che vuole dire, perché sa, io, va bene, però io poi in confessione, sai, se un sacerdote conosce il dono, posso parlare dico, in confessione tu non è che devi parlare del dono della divina volontà, ma tu devi parlare dei disastri che la tua umana volontà ha fatto. Punto. Punto. Beh, come dire, il confessore è tenuto al sigillo sacramentale, cioè molto di più che il segreto professionale e compagnia varia, no? Però anch'io mi confesso, no? E una volta mi sono confessato da un sacerdote e nella confessione ho accusato che, padre, chiedo perdono a Dio perché veramente mi rendo conto che durante il giorno tante volte mi allontano da lui e mi distacco, mi disperdo un pochettino nei miei pensieri e quindi non faccio attenzione alla sua presenza continua, costante dentro di me, quindi non lo chiamo nella mia vita, non mi fondo. Insomma, questo quello che dovrebbero essere le nostre confessioni frequenti, no? Cioè questo nostro sprecare atti divini che potevamo fare. Ma voi lo sapete che il sacerdote si è incuriosito a quello che stavo dicendo? E nella confessione abbiamo incominciato a parlare del dono della divina volontà. Ma non perché io sono andato a, ma semplicemente perché è nato. Da parte di chi? Del Signore. Se il Signore vuole fare nascere qualche cosa, lo fa nascere. Ma noi non ci rendiamo conto che il peccato mortale, il peccato veniale, l'imperfezione e tutti gli sprechi di atti divini che potevamo fare, che non abbiamo fatto, ma tutto con tranquillità, con serenità, no? Questi sono tutti oggetto di confessione. Sia se un sacerdote conosce il dono, sia se non lo conosce. E allora le tenebre, la luce. Ora penso che sia un po' più chiaro questo tema natalizio. Le tenebre, la luce della divina volontà, le tenebre del volere umano, staccato dal divino. E continua Gesù. Le tenebre non sanno custodire né difendere colui che vive in esse. La luce sì, la luce sì. E se qualche atto buono fa, l'anima che vive nella sua umana volontà è sempre tenebroso, perché sono legati da tenebre. E siccome non tengono esse virtù di saper difendere, entrano cose estranee alle stesse tenebre. Entrano le molestie delle debolezze, i nemici delle passioni, i ladri agguerriti che precipitano la creatura nel peccato e giungono a precipitarla nelle tenebre eterne, dove non c'è speranza di luce. Che differenza tra chi vive nella luce della mia divina volontà e tra chi vive come imprigionata nella sua umana volontà. E Gesù dice addirittura: state in guardia, perché anche il bene che fate, se non lo fate con il desiderio di fare la mia volontà, il desiderio di entrare, diffondersi, tutto il grado continuo del vivere nel divin volere, guardate che anche le cose buone che fate possono disgustarmi, possono essere un'offesa. Una cosa buona che faremo fra poco, qual è? Non so. Celebreremo la Santa Messa. Io vado a celebrare la Santa Messa, però penso a me. E quindi sono connesso con me, sono connesso con il mio io, anziché pensare a Gesù. Essere connesso con l'io di Gesù, che è la divina volontà, in tutto quello che io compio, in tutto quello che io faccio. Allora connesso con me stesso, io da solo sono come le sabbie mobili. Io voglio risucchiare tutto, aspirare tutto. Se io vado alla Santa Messa e non mi svuoto di tutto, non faccio di me quel vuoto che stava all'inizio della creazione, dove Dio aveva libertà di creare quello che voleva, se io non divento piccolo, umile, se io non entro nella divina volontà anziché entrare nel piccolo tugurio del mio io andrò alla Santa Messa e penserò: ma adesso quella persona che sta proprio qua, ho visto che è a forma di cerchio la chiesa, no, proprio di fronte a me, che penserà di me? E adesso in questo momento, se io resto in piedi, qualcuno poi potrebbe notarlo, allora poi mi giudica e poi va a casa e dice, cioè, che questi sono i labirinti dell'umano volere, le vie contorte di cui anche i libri sapienziali nella scrittura ci parlano, le vie contorte dell'umana volontà. No, carissimi, noi dobbiamo svuotarci, sperderci, scioglierci, immergerci completamente nel voler divino in tutto quello che noi facciamo. Diversamente ci sarà sempre quel tornaconto dell'io che non è gradito a Dio. Dopo continuavo, dice Luisa, a seguire l'ordine della divina volontà tenuto nella creazione e la mia piccola e povera intelligenza si fermò al punto quando Iddio creò la Vergine Immacolata. Ed il mio amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, prima di ascoltare questo, ecco carissimi, vi faccio una domanda. Ma non rispondete ad alta voce. Quante volte nella vostra vita avete visitato l'atto in cui la Vergine Immacolata è stata concepita? Oui, non rispondete ad alta voce, se no abbiamo qualche pericolo di shock. Perché questa domanda? Perché conoscere il dono della divina volontà non significa soltanto farlo entrare qui, cioè nella anticamera del cervello, come dire, la so questa cosa, so che significa girare. Bah, sono contento perché io manco quello posso dire di sapere, insomma, no? Cioè posso almeno balbettare qualcosa, no? So che significa fondersi, so che significa compiere atti. D'accordo, ma tu compi tutto, operi tutto questo, ti muovi in tutto questo, o no? Cioè, dico, questa è una domanda molto provocatoria per dirvi, carissimi, noi dobbiamo muoverci all'interno della divina volontà, perché se non ci muoviamo, la nostra vita divina, la presenza della divina volontà dentro di noi non cresce. Siamo partiti proprio dall'Eden, in cui Adamo ogni atto che faceva mangiava, si riempiva di luce, ma questo deve essere anche per noi. Allora, uno dice, ma è difficile per chi non inizia, ma per chi inizia non solo è facile, ma è assolutamente inebriante. Cioè, se vogliamo fare esperienza reale di tutto quello che leggiamo in questi scritti, di questo paradiso in terra, di questa gioia ineffabile, della potenza, della bellezza, della sapienza e dell'amore divino, tutti questi effetti della divina volontà, queste qualità divine che Dio promette di donare a tutte le anime che avranno il dono, che lo imploreranno, che lo chiederanno, ma soprattutto che gireranno all'interno di questo atrio, di questo chiostro della divina volontà. Bene, allora noi dobbiamo muoverci all'interno della divina volontà. E non si tratta di necessariamente fare un giro completo, anche se un giro completo potrebbe essere anche qualcosa di molto, molto semplice, molto veloce, no? Però, carissimi, entriamo in questi atti. Facciamo compagnia alla divina volontà. Mettiamo il nostro piccolo ti amo all'infinito ti amo di Dio. Perché soltanto se prendiamo questi atti noi possiamo chiedere il regno della divina volontà. Non è che io con la mia volontà, Signore, dacci il regno della tua volontà, vieni il regno della. Sì, va bene, tu lo chiedi, lo implori, lo supplichi, ma se glielo fai supplicare alla Vergine Maria, Signore, per quest'atto del concepimento immacolato della Vergine Regina, io ti chiedo che venga il regno della divina volontà sulla terra. È alla divina volontà stessa che noi chiediamo quello che lei stessa vuole che sia chiesto. Allora Gesù dice: Figlia mia, tutti gli atti buoni e santi dei profeti, patriarchi e del popolo antico formarono il terreno dove l'ente supremo seminò il seme per far germogliare la vita della celeste bambina Maria. Perché il suo germe fu preso dalla stirpe umana. La Vergine, tenendo in sé la vita operante della divina volontà, che, apro parentesi, non c'era prima, perché anche quando Luisa fa il giro completo, quindi gira per tutti gli atti dei patriarchi, dei profeti, sta girando negli atti della divina volontà, sì, ma atti di divina volontà intesi come effetti, non come atti in cui la divina volontà era operante all'interno. Perché la vita operante della divina volontà nella creatura, noi la troviamo in Adamo, innocente, in Gesù, che non è creatura, però diciamo, no, in Maria, e poi Luisa, il secondo anello di congiunzione, e poi la generazione dei piccoli figli del divin volere. Quindi gli atti dei patriarchi erano il terreno, ma la Vergine Maria, con la vita della divina volontà dentro di sé, ha fatto sì che tutto venisse moltiplicato, centuplicato. Lo fecondò, dice Gesù, e divinizzò, facendo scorrere in esso, più che pioggia benefica ristoratrice, la santità delle sue virtù, il calore del suo amore, e dardeggiando con la luce del sole della divina volontà che possedeva come sua propria, preparò il terreno a germogliare il celeste Salvatore, e la nostra divinità aprì il cielo e fece piovere il giusto, il santo, il verbo dentro di questo germoglio. E così venne formata la mia vita divina ed umana per formare la redenzione del genere umano. Ecco, siamo a Natale e quindi stiamo leggendo questo brano natalizio di luce, di tenebre e di germoglio divino in terra. Ma vorrei farvi notare adesso soltanto un passaggio e poi ci abbiamo la conclusione di questo brano. Il passaggio è questo: che la Vergine Maria, possedendo in sé la divina volontà, non la teneva inoperosa, come se fosse una gemma preziosa che io tengo custodito dentro la cassaforte di casa mia e là sta buona. E che ne faccio? Ritorna il tema: la divina volontà ha bisogno di muoversi e di muoversi dentro di me, e la Madonna con gli atti divini ha fatto sì che quel terreno preparato germinasse, che il Verbo Eterno scendesse, che la redenzione si compisse, si iniziasse il pieno compimento, noi ce l'abbiamo nel regno della divina volontà. Ma tutto questo la Madonna l'ha fatto perché aveva dentro di sé il potere di farlo. Allora, carissimi, se è vero che la virtù dell'umiltà ci porta a considerarci gli ultimi di tutti e i servi di tutti, la virtù dell'umiltà stessa, unita alla verità, ci deve piano piano portare a prendere consapevolezza che implorare questo dono, entrare nei possedimenti divini, fare nostri questi atti, muoverli, perché questi atti, con la bandiera in mano come un esercito, bussino presso la porta celeste perché ci doni il regno della divina volontà. Cioè, se noi ci crediamo e mettiamo in movimento gli atti della divina volontà, il regno della divina volontà verrà, e verrà presto. Ma verrà presto perché noi i soldini, il patrimonio, non l'abbiamo tenuto a marcire in banca o alla borsa di Milano, ma l'abbiamo fatto trafficare via da me, servo inoperoso, servo infingardo, perché dovevi far fruttificare i talenti che io ti ho dato. Ecco, Signore, tu me ne hai dato uno e uno te ne do. No, disastro. Il punto non sta nel dare quello che ti ha dato, il punto sta che l'hai tenuto inoperoso. Allora, carissimi, entriamo sempre di più nell'ottica che con la divina volontà noi possiamo fare grandi cose, ma non è che siamo noi, è la divina volontà che vuole fare grandi cose dentro di noi. Grazie, grazie. E conclude Gesù: vedi dunque, in tutte le nostre opere dirette a bene delle creature, vogliamo trovare un poggio, vogliamo trovare un luogo, un piccolo terreno dove deporre l'opera nostra ed il bene che vogliamo dare alle creature. Altrimenti, dove la mettiamo? In aria? In aria? Senza che almeno uno lo sappia e che ci attira coi suoi atti, formando il suo piccolo terreno? E noi, come celeste seminatore, seminare il bene che vogliamo dare? Se ciò non fosse, che d'ambo le parti, creatore e creatura, se la sentissero insieme, essa, preparandosi coi suoi piccoli atti per ricevere, Dio col dare, sarebbe come se nulla facessimo e volessimo fare alla creatura. Sicché gli atti della creatura preparano il terreno al seminatore divino. Se non c'è terra, non c'è da sperare la semina. Nessuno va a seminare se non ha un piccolo terreno, molto più Iddio. Seminatore celeste non getta il seme delle sue verità, il frutto delle sue opere, se non trova il piccolo terreno della creatura. La divinità, per operare, prima si vuole mettere d'accordo con l'anima. Dopo che ci siamo accordati insieme e vediamo che essa lo vuol ricevere quel bene, fino a pregarci, a formarci il terreno dove deporlo, allora, con tutto amore, lo diamo. Altrimenti sarebbe esporre all'inutilità le opere nostre. Riassumendo quello che Gesù ha detto, carissimi, noi dobbiamo un attimino fare attenzione alla prospettiva, come a dire: ah, io sono qua, se il Signore mi vuole fare questo dono della sua divina volontà operando in me, me la fa. Quando me l'ha fatta, poi vediamo. Diciamo che in un certo senso il dono è già fatto, nel senso che il treno ad alta velocità è già pronto per partire, è tutto preparato, è tutto fatto, ma adesso per arrivare a destinazione ci vuole una stazione, se no dove si ferma questo treno? Quindi il punto non è se Dio ti vuole fare o non ti vuole fare questo dono, se me l'ha fatto o non me l'ha fatto, perché ordinariamente noi entriamo, usciamo da questa fusione con la divina volontà. Il punto è se tu hai costruito la stazione dove il treno della divina volontà vuole dimorare, fermarsi, dove l'aeroplano della divina volontà vuole atterrare. Perché se non c'ha un terreno ben sistemato, l'aereo non atterra. Ecco allora, carissimi, il nostro compito. Grazie a queste conoscenze, il nostro compito è quello di muoverci, di compiere atti, di stare sempre in attitudine divina, non soltanto nel chiamare la divina volontà in ogni nostro atto, perché quelli sono gli atti attuali. Ricordate, insomma, il volume 12, l'atto preventivo, lo dico chi è ai primi passi, no? L'atto preventivo, al mattino fissa la tua volontà e durante la giornata, per sgombrare le nubi che ci tengono fusi nella divina volontà, chiamami in tutte le tue azioni, fai come se lo volessi fare io, tutto quello che tu fai, facciamolo insieme, come un maestro che dice: ma io non lo so fare questo, e che ti lamenti, vai dal maestro e dici: maestro, io non lo so fare, perché non lo facciamo insieme? Tutto quello che noi facciamo, facciamolo insieme. Chiamiamo la divina volontà in ogni nostro atto, benissimo. Però, carissimi, c'è un'altra operazione che noi abbiamo bisogno di fare sempre più nostra, di prendere sempre più confidenza. Ed è un'operazione che non dobbiamo compiere soltanto quando siamo in cappella con gli occhi chiusi, ma è un'operazione che noi possiamo compiere incessantemente. Dice: ma anche mentre sto davanti al computer? Sì, ma anche mentre sto guidando? Sì, ovunque io sono avvolto dalla divina volontà, immerso dalla divina volontà. Luisa, che per 70 anni, non è scesa dal letto, cioè è scesa qualche volta dal letto nel senso che l'hanno presa sulla carrozzina, però diciamo è stata sempre chiusa in casa. C'è stata mai al mondo una persona che si è mossa più di Luisa? Adesso con queste benedette applicazioni all'inizio dell'anno ti dicono pure quanti chilometri hai percorso, mi è uscita una notifica, l'anno scorso hai percorso 28.000 chilometri, mamma mia, ho detto. Ma Luisa in un anno penso che di chilometri ne ha fatti miliardi, perché ha girato non soltanto il cielo, la terra oggi, ha girato il passato, ha girato il paradiso, ha girato il purgatorio, ha dato a Dio quello che le anime dannate avrebbero dovuto dargli. Ovunque ha girato. E questo nostro girare, che deve diventare sempre di più parte delle nostre giornate, questi atti sono il poggio dove la divina volontà verrà ad atterrare. Bene, carissimi, sta per avvicinarsi l'orario della Santa Messa. Dobbiamo concludere. Dobbiamo concludere. E concludiamo così. La luce splende nelle tenebre. E le tenebre non l'hanno vinta, dice San Giovanni. Anche se in questo nostro mondo sembra che noi, parlando di tutto ciò, possiamo apparire come dei marziani, perché in questo nostro mondo sembra che le tenebre abbiano la meglio, da 2000 anni, adesso non si dice più, però fino a 50 anni fa, il prologo di San Giovanni si leggeva alla fine di ogni Santa Messa. Cioè alla fine di ogni Santa Messa si diceva che in principio era la luce, e la luce era la vita, e la luce splende e le tenebre non l'hanno vinta. Le tenebre non l'hanno accolta, poi si dice, allora venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, eccetera, eccetera, no? È l'avvio di tutta l'opera della redenzione e della divinizzazione dell'uomo. Ma non perdiamo la speranza, perché anche se questo iniquo mondo sta cercando di cacciare Gesù dalle scuole, dagli ospedali, dalle case di riposo, no? Dalle piazze, quello che abbiamo visto in queste feste natalizie sono indicibili, addirittura dalle chiese. Ho notizia di presepi profanati anche nelle chiese. Cioè, dico, manco a casa nostra? Tranquilli, tranquilli, tranquilli. Le tenebre non l'hanno vinta. Io ti sto preparando un'era di pace. Quanto più tu vuoi andare giù, tanto più io ti stupirò. Io farò cose meravigliose. E queste cose meravigliose il Signore ha già iniziato a farle in ciascuno di voi. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.